Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Dodicesima puntata.
Parlo con Bibi. E mi vedo rasente ai muri, per via che non so più come né dove guardare, con quella cagnolina dietro, che pare me lo faccia apposta di dare a vedere che, com'io non vorrei andare, così non vorrebbe venire con me neanche lei, e si fa tirare puntando le zampine, finché stizzito non le do uno strattone, a rischio di spezzare quell'accetto rosso. Vado a nascondermi a pochi passi da casa, dentro il recinto d'un terreno venduto per una casa che vi doveva sorgere, grande e chissà come brutta a giudicare dalle altre vicine. Il terreno è scavato in parte per le fondamenta, ma i mucchi di terra non sono stati portati via e qua e là sono sparse tra l'erba ricresciuta folta le pietre per la fabbrica, come crollate e vecchie prima di essere usate. Seggo su una di queste pietre, guardo il muro che para alto, bianco, stagliato nell'azzurro della casa accanto. Rimasto scoperto, senza una finestra, tutto così bianco e liscio, quel muro col sole che ci batte sopra acceca. Abbasso gli occhi qua nell'ombra di quest'erba vana che respira grassa e calda, nel silenzio immobile tra il brusio di insetti minuti. C'è un moscone fosco che mi dà addosso ronzando, irritato dalla mia presenza. Vedo Bibi che si è acculata davanti con le orecchie ritte, delusa e sorpresa, come per domandarmi perché siamo venuti qua in un luogo che non s'aspettava, ove tra l'altro, ma sì, di notte qualcuno passando. Sì, Bibi, le dico, questo puzzo lo sento, ma mi pare il meno, sai, che possa ormai venirmi dagli uomini. È di corpo. Peggio, quello che esala dai bisogni dell'anima, Bibi. E veramente sei da invidiare, tu, che non puoi averne sentore. La tiro a me per le zampine davanti e seguito a parlare, così. Vuoi sapere perché sia venuto a nascondermi qua? Bibi? Perché la gente mi guarda. Ha questo vizio la gente e non se lo può levare. Ci dovremmo allora levare tutti quello di portarci per via, a spasso, un corpo soggetto a essere guardato. Bibi, come faccio? Io non posso più vedermi guardato. Neanche da te. Ho paura anche di come ora mi guardi tu. Nessuno dubita di quel che vede e va ciascuno tra le cose sicuro che esse appaiano agli altri quali sono per lui. Figuriamoci poi se c'è chi pensa che ci siete anche voi, bestie, che guardate uomini e cose con codesti occhi silenziosi. E chissà come li vedete e che ve ne pare. Io ho perduto per sempre la realtà mia e quella di tutte le cose negli occhi degli altri. Bibi, appena mi tocco, mi manco, perché sotto il mio stesso tatto suppongo la realtà che gli altri mi danno e che io non so, né potrò mai sapere. Cosicché, vedi, io, questo che ora ti parla, questo che ora ti tiene così sollevate da terra queste tue zampine, le parole che ti dico, non so proprio, Bibi, chi te le dica. Ebbe a questo punto un soprassalto improvviso, la povera bestiolina, e volle sguizzarmi dalle mani che le reggevano le due zampine. Senza indugiarmi a riflettere se quel soprassalto fosse per lo spavento di quello che le avevo detto, per non spezzargliele, gliele lasciai. E subito allora essa si sfogò abbaiando contro un gatto bianco intravisto tra l'erba in fondo al recinto. Se non che il laccetto rosso, trascinato tra i piedi in corsa, a un tratto le si impigliò in uno sterpo e le diede un tale strappo che la fece arrovesciare all'indietro e rotolare come un batuffolo. Friggendo di rabbia si raddrizzò, ma restò lì, puntata sulle quattro zampe, non sapendo più dove avventare la sua furia interrotta. Guardò di qua, di là, il gatto non c'era più. Starnutò. Io potei ridere di quella sua corsa, prima, poi di quel suo capitombolo all'indietro, e ora di vederla restar così, tentennai il capo e la richiamai a me. Se ne venne, leggera leggera, quasi ballando sulle esili zampine. Quando mi fu davanti, levò da sé le due anteriori per appoggiarsi a un mio ginocchio, quasi volesse seguitare il discorso rimasto a mezzo, che invece le piaceva, eh sì, perché parlando io le grattavo la testa dietro le orecchie. No, no, basta, Bibi, le dissi, chiudiamo gli occhi piuttosto. E le presi tra le mani la testina, ma la bestiola si scrollò per liberarsi e io la lasciai. Poco dopo, sdraiata ai miei piedi, col musino allungato sulle due zampette davanti, la udì sospirare forte come se non ne potesse più dalla stanchezza e dalla noia che pesavano tanto anche sulla sua vita di povera cagnetta, bellina e vezzeggiata. La visita degli altri. Perché? Quando uno pensa di uccidersi, si immagina morto non più per sé, ma per gli altri. Tumido e livido, come il cadavere di un annegato. Rivenne a galla il mio tormento con questa domanda. Dopo essermi sprofondato per più di un'ora nella meditazione, là, in quel recinto, se non sarebbe stato quello il momento di farla finita, non tanto per liberarmi di esso tormento, quanto per fare una bella sorpresa all'invidia che molti mi portavano, o anche per dare una prova dell'imbecillità che molti altri mi attribuivano. Allora, tra le diverse immagini della mia morte violenta, come potevo supporre balzassero improvvise tra la costernazione e lo sbalordimento in mia moglie, in Quantorzo, in Firbo, in tanti e tanti altri miei conoscenti, costringendomi a rispondere a quella domanda. Mi sentii più che mai mancare, perché dovetti riconoscere che nei miei occhi non c'era veramente una vista per me da poter dire in qualche modo come mi vedevo senza la vista degli altri, per il mio stesso corpo e per ogni altra cosa come potevo figurarmi che dovessero vederli, e che dunque i miei occhi, per sé, fuori di questa vista degli altri, non avrebbero più saputo veramente quello che vedevano. Mi corse per la schiena il brivido d'un ricordo lontano, di quando ero ragazzo, che, andando sopra pensiero per la campagna, m'ero visto a un tratto smarrito, fuori di ogni traccia, in una remota solitudine tetra di sole e attonita. Lo sgomento che ne avevo avuto e che allora non avevo saputo chiarirmi era questo: l'orrore di qualche cosa che da un momento all'altro potesse scoprirsi a me solo, fuori della vista degli altri. Sempre che ci avvenga di scoprire qualcosa che gli altri supponiamo non abbiano mai veduta, non corriamo a chiamare qualcuno perché subito la veda con noi? Oddio, Che? Ove la vista degli altri non ci soccorra a costituire comunque in noi la realtà di ciò che vediamo, i nostri occhi non sanno più quello che vedono. La nostra coscienza si smarrisce perché questa che crediamo la cosa più intima nostra, la coscienza, vuol dire gli altri in noi e non possiamo sentirci soli. Balzai in piedi. Esterrefatto. Sapevo la mia solitudine, ma ora soltanto ne sentivo e toccavo veramente l'orrore. Davanti a me stesso, per ogni cosa che vedevo, si alzava una mano e me la guardavo, perché la vista degli altri non è e non può essere nei nostri occhi se non per un'illusione a cui non potevo più credere. E in un totale smarrimento, parendomi di vedere quel mio stesso orrore negli occhi della cagnetta che si era levata anche lei di scatto e mi guardava, per togliermelo davanti quell'orrore le allungai un calcio. Ma subito, ai guaiti laceranti della bestiolina, mi presi disperatamente la testa tra le mani gridando: impazzisco! Se non che, non so come, in quel gesto di disperazione tornai a vedermi. Allora il pianto che stava per prorompermi dal petto mi si mutò d'improvviso in uno scoppio di riso. E chiamai quella povera Bibi che era mezza zoppata e mi misi a zoppicare anch'io per burla, e tutto in preda a una gaia smania feroce le dissi che avevo giocato e che volevo seguitare a giocare. La bestiolina starnutiva come per dirmi: rifiuto. Ah sì? Rifiuti, Bibi? Rifiuti? E allora io mi misi a starnutire anch'io per rifarle il verso, ripetendo ogni starnuto: rifiuto. Il bel giuoco. Ah, un calcio? Io? A quella povera bestiolina? Ma no, che io gliel'aveva appioppato in campagna un certo ragazzaccio smarrito, per non so che strano sgomento da cui era stato invaso, di tutto e di niente, d'un niente che poteva d'improvviso diventare qualche cosa che sarebbe toccato allora di vedere a lui solo. Qua, in città, ora, per via, non c'era più questo pericolo. Diamine, ognuno bello dentro l'illusione dell'altro, da poter essere sicuri che tutti gli altri sbagliavano se dicevano di no, che cioè ciascuno non era come l'altro lo vedeva. E mi veniva di gridarlo a tutti quanti: ma sì, giochiamo! E anche di farne segno a chi stava per caso a guardare dai vetri di qualche finestra: ma sì, anche aprendo quella finestra per buttarsi di sotto. Bel giuoco! E chissà poi che graziose sorprese, caro signore, cara signora, se dopo esservi buttati fuori così d'ogni illusione per voi poteste ritornare per un momentino, da morti, a vedere nell'illusione degli altri, ancora vivi, quel mondo in cui vi figuraste di vivere. Il guaio era che ancora da vivo stavo a vederlo io questo giuoco, tra gli altri ancora vivi, perché non lo potessi penetrare. E questa impossibilità di penetrarlo, pur sapendo che era lì negli occhi di tutti, esasperava fino alla ferocia quella mia smania, gaia. Il calcio poc'anzi sparato alla povera bestiolina perché mi guardava, Dio me lo perdoni, mi veniva di spararlo a tutti quanti. Moltiplicazione e sottrazione. Rientrando in casa, vi trovai quant'orzo, in seria confabulazione con mia moglie Dida. Com'erano a posto, sicuri, seduti tutti e due nel salottino chiaro in penombra, l'uno grasso e nero affondato nel divano verde, l'altra esile e bianca nella sua veste, tutta falbalà, in punta e di tre quarti sulla poltrona accanto, con una freccia di sole sulla nuca. Parlavano certo di me, perché come mi videro entrare esclamarono un tempo: «Oh, eccolo qua!» E poiché erano due a vedermi entrare, mi venne la tentazione di voltarmi a cercare l'altro che entrava con me, pur sapendo bene che il caro Vitangelo del mio paterno Quant'Orzo non era solo anch'esso in me come il Gengè di mia moglie Dida, ma che io tutto quanto per Quant'Orzo altri non ero che il suo caro Vitangelo, proprio come per Dida altri che il suo Gengè. Due, dunque, non agli occhi loro, ma soltanto per me che mi sapevo per quei due uno e uno, il che per me non faceva un più ma un meno, in quanto voleva dire che ai loro occhi io come io non ero nessuno. Ai loro occhi soltanto? Anche per me? Anche per la solitudine del mio spirito, che in quel momento fuori d'ogni consistenza apparente concepiva l'orrore di vedere il proprio corpo per sé come quello di nessuno nella diversa e incoercibile realtà che intanto gli davano quei due. Mia moglie, nel vedermi voltare, domandò: «Chi cerchi?» Ma affrettai a risponderle sorridendo: «Oh, nessuno, cara, nessuno. Eccoci qua!» Non compresero, naturalmente, che cosa intendessi dire con quel nessuno cercato accanto a me, e credettero che con quell'eccoci mi riferissi anche a loro due, sicurissimi che lì dentro quel salotto fossimo ora in tre e non in nove, o piuttosto in otto, visto che io per me stesso ormai non contavo più. Voglio dire, uno, Dida com'era per sé; due, Dida com'era per me; tre, Dida com'era per Quant'Orzo; quattro, Quant'Orzo com'era per sé; cinque, Quant'Orzo com'era per Dida; sei, Quant'Orzo com'era per me; sette, il caro Gengè di Dida; otto, il caro Vitangelo di Quant'Orzo. S'apparecchiava in quel salotto, fra quegli otto che si credevano tre, una bella conversazione.
Maura Vogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.